I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
E buonasera a quanti ci ascoltano fedelissimi con il nostro appuntamento poetico, stavolta penultimo, dedicato a Giovanni Raboni, che ha davvero segnato non solo in quanto poeta, ma in quanto intellettuale a 360 gradi la storia culturale dell'Italia. Io saluto e ringrazio il poeta e critico Daniele Piccini che ci ha accompagnato e siamo ormai quasi addirittura d'arrivo in questo percorso attraverso i poeti del Novecento.
Grazie buonasera. A te Antonella e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
E allora direi di iniziare proprio ascoltando la voce di Raboni in questa intervista realizzata nel 2003 in occasione del ricevimento da parte del poeta del premio Librex Montale. Raboni racconta i suoi inizi in poesia.
Effettivamente ho cominciato da bambino ad appassionarmi della lettura della poesia, lettura dei romanzi e presto anche mi è venuto questo impulso a imitare, perché poi alla fine si comincia imitando, no? Si comincia imitando i poeti che si amano di più. Poi a poco, crescendo e avendo qualcosa da dire, ho cominciato a parlare con una voce che lentamente è diventata la mia. Io credo che la poesia nasca molto dalla poesia, cioè dalla poesia altrui. È chiaro che poi dentro la poesia si riflette la vita, quindi non, per questo dico non sono favorevole all'idea dei bambini poeti o dei ragazzini poeti, perché è difficile che abbiano una loro storia da raccontare, però può anche succedere, a Rimbaud è successo per esempio.
E beh, questo è un tasto importante, bisogna leggere le poesie altrui per trovare quella che è la propria voce, Daniele.
Sì, vedi, anche qui c'è un innesto di cose diverse. È chiaro che la poesia è un parlare di ciò che più ci è noto, conosciuto, ma al tempo stesso è un parlarne attraverso un diaframma, uno schermo, che è quello della metrica, della forma, di una ricerca di lingua che in qualche modo dà alla poesia un suo preciso soffio. E questa parte, se vuoi, artigianale, il poeta la impara leggendo, studiando, semplicemente leggendo, appassionandosi ad altri poeti. Raboni, che è un poeta, era un poeta coltissimo, giustamente non crede o crede poco, come eccezione, al poeta naif. Il poeta è uno che legge e studia, però poi non deve eccedere in manierismo, ma deve usare la forma, la sua abilità tecnica, per esprimere al massimo, nel massimo grado di significato, un'esperienza vitale.
Dicevamo di questa figura intellettuale a tutto tondo, che grande contributo ha offerto all'Italia, ma pensiamo alle pagine del Corriere della Sera, su cui scriveva, insomma un ruolo di intellettuale molto radicato in diversi generi.
Sì, Raboni era nato nel 1932 ed è scomparso nel 2004 e per tanti anni ha scritto sul Corriere occupandosi di teatro, ma soprattutto in generale di letteratura, e anche negli ultimi anni parlava di poesia dall'altezza di una storia della poesia del Novecento che in gran parte aveva frequentato, incrociato. Era uno di quegli autori autorevoli, per usare una sorta di gioco di parole, di cui si sente in qualche modo
la mancanza.
Raboni non è stato solo un poeta, uno che ha letto poesia, ma è uno che ha restituito poesia, ha insegnato a leggerla.
Quello che considero il primo periodo maturo della mia esperienza di scrittore di versi, mi piace più dire così che di poeta, che è una parola troppo solenne. Ecco, nel primo periodo ha contato molto proprio la realtà circostante, cioè ho tentato di inserire quello che avevo da dire dentro una cornice storica e situazionale, per così dire. Poi a poco a poco ho conquistato anche da una parte il desiderio, dall'altra forse la capacità di parlare anche in prima persona, però direi che precede la fase, se posso usare questo aggettivo un po' ambiguo, la fase realistica della mia poesia.
Dunque, diverse fasi nella produzione poetica di Raboni, una più realistica all'inizio e poi via via diversa, vero Daniele?
Sì, c'è soprattutto una raccolta già riassuntiva di Raboni che esce nel 1966 e che si riferisce a un luogo della sua amata Milano, le Case della Vetra. In questo, se vuoi, può essere interessante leggere una delle poesie davvero più belle di questa raccolta delle Case della Vetra.
Il cotto e il vivo.
Esattamente, che forse possiamo ascoltare.
Assolutamente sì.
Dopo 10 anni, tirarli su. A Musocco c'è bisogno di posto, e il posto si fa mettendo un morto sopra l'altro, sigillati in un pezzo di muro. Muovere un campo dopo l'altro. Questo mese è il campo 49, dove era sepolto mio padre. Non vorrai lasciarlo davvero in questo buco da incubo. Corpo coi mattoni. Finirà che non avrai mai voglia di venire a trovarlo. Ma lascia stare. Non andrei neanche nel cimitero di campagna che aveva visto da vivo e credo che gli sarebbe piaciuto. E poi adesso, chi può più dirlo? Adesso che non vuole più niente, forse sono proprio queste cose che vuole di meno. La fragranza dell'erba, la povertà della croce, il nome schiarito dalla pioggia. Forse ama di più un pezzo di muro, sente gli spigoli giusti, le opere della malta, mischiarsi sabbia e calce, connettersi il cotto e il vivo, gli spigoli, le ossa dei vicini.
Ecco, è una poesia che parla di un tema centrale già da qui e che ancora più centrale diventerà in seguito, che è una sorta di religione dei morti. Raboni perde negli anni 50, a breve distanza l'uno dall'altra, prima il padre, e qui si parla appunto del padre, e poi la madre. Il cotto e il vivo è una poesia mirabile, io credo, perché riesce a trovare un'economia linguistica per parlare di un tema, se vuoi, anche duro, che è quello della esumazione del corpo del padre, di tutto quello che si porta con sé. Trova un'economia, una precisione di lingua estrema, ma in qualche modo lascia in sospeso questo tema, il dialogo con questo padre. Siamo a un livello in qualche modo tra materiale e descrittivo. E l'ombra e la voce del padre, e questo è il motivo che Raboni riprenderà più avanti. Questo ci insegna una cosa che in Raboni mi sembra particolarmente evidente: i grandi poeti crescono sopra se stessi, cominciano sviluppando un tema e poi lo riprendono con una sapienza nuova, con una profondità di sguardo ulteriore, ed è quello che Raboni ha saputo fare, ad esempio proprio con il tema dei morti, che non è mai, credo, in lui un tema, diciamo, triste e puramente funerario, ma è un punto di vista per parlare della vita.
Noi parlammo di sereni a questo proposito, il tema della frontiera, quindi certo, di questa soglia tra mondo dei vivi e mondo dei morti.
Ecco, Sereni, ricordiamolo, naturalmente insieme a Montale, è stato uno degli ideali maestri, dei poeti maestri di Raboni, e quella che però, diciamo, in Sereni era una frontiera umbratile vissuta anche con un po' di angoscia, in Raboni, soprattutto nel Raboni maturo, e forse ne parleremo tra un po', diventa un'altra cosa, la membrana tra chi sta di qua e di là si fa sempre più sottile, le voci in qualche modo si odono e vivi e morti sono presi in una sorta di comune attesa, di comune desiderio di ricongiunzione definitiva. Questo è un tema che Raboni, che pure non ha dichiarato confessionalmente la propria fede, che però Raboni ha sviluppato con una profondità e una sensibilità notevolissime.
Raboni è stato anche un poeta d'amore. Vorrei che ci aiutassi, Daniele, ad entrare in questo aspetto così particolare e caratterizzante di Raboni.
Sì, c'è in particolare una raccolta che è Canzonette mortali, che esce nel 1986 dall'editore Crocetti, e in cui questo tema, che era presente anche nelle poesie precedenti di Raboni, irrompe con una forza nuova. Ed è la trascrizione poetica di un incontro importante, perché è il momento in cui Raboni incontra, si innamora e poi si lega nella vita con una poetessa più giovane di lui, Patrizia Valduga. E questo libro poetico, Canzonette mortali, resta una sorta di unicum nella sua produzione, in cui c'è un furore amoroso, un'euforia amorosa, sempre però resa anche attraverso una ricerca artigianale metrica. E una cosa di cui Raboni parla spesso, ed ecco il tema dell'innesto, è quello dell'usare in poesia una lingua parlata,
familiare, direi.
Sì, colloquiale.
Colloquiale.
Però come usarla? Perché bisogna andare, secondo Raboni, verso una lingua colloquiale senza però che la poesia perda di consistenza e di riconoscibilità. Magari sentiamo che cosa dice, poi leggiamo un testo delle Canzonette mortali.
La realtà e anche quella psichica sono varie, e quindi si va dal registro onirico al registro appunto quasi della cronaca e a questi vari riferimenti, diciamo, di ambito. Io credo che anche la lingua e la tonalità debbano in qualche modo adeguarsi. Comunque per me prevale fin dall'inizio e continua a prevalere il desiderio di fare una poesia che non sia esclamativa, che sia una poesia in qualche modo colloquiale, cioè una poesia in cui si tiene conto del modo in cui parliamo, non soltanto del modo in cui sogniamo.
Allora, una poesia colloquiale, non esclamativa, il che non vuol dire poesia semplice.
Non necessariamente. Ad esempio, in queste Canzonette mortali c'è proprio la sezione o sequenza iniziale che è costituita da una serie di testi a cui si tolgono versi. Si parte da un testo di 10 versi, 9, 8, 7, fino ad arrivare a un unico verso. Vorrei leggere il secondo per far sentire come c'è questa attenzione a una lingua che può essere dell'uso, ma al tempo stesso calibrata con una serie di accortezze, di antidoti, ad esempio nella ripetizione, nella ripresa, nell'intensificazione, che fanno sì che mentre si usa una lingua del tutto cristallina e comprensibile, però al tempo stesso si crei un organismo testuale che non si esaurisce, cioè la poesia.
Le volte che è con furia che nel tuo ventre cerco la mia gioia, è perché, amore, so che più di tanto non avrà tempo il tempo di scorrere equamente per noi due, e che solo in un sogno o dalla corsa del tempo buttandomi giù prima posso fare che un giorno tu non voglia da un altro amore credere l'amore.
Ecco, questo è il secondo testo di questa serie. Ed è chiaramente espresso questo tema dell'ossessione amorosa, se vuoi non in modo esclamativo, in modo se vuoi tenero, sottile, ma con una ricerca, con una calibratura, pensa a questo tema del tempo che ritorna per far intendere che non c'è corrispondenza tra le due esistenze, che in qualche modo è un momento di grazia destinato ad avere una non equa ripartizione per i due che si amano. Ecco, tutto questo è estremamente condensato e intensificato, quindi sì, lingua colloquiale, quella che in fondo Raboni cercava anche nelle case della vetra, ma al tempo stesso tutta una serie di meccanismi, di sensibilità linguistiche, di tic, di ripetizioni che fanno sì che poi quella lingua dica qualche cosa di non esauribile, come diceva Pasolini, una merce che non si consuma.
Ecco, proprio così. Abbiamo citato la compagna Patrizia Valduga, direi che attraverso l'esperienza di condivisione di vita con lei, Raboni riscopre la forma del sonetto.
Sì, questa è una storia molto interessante. Patrizia Valduga, prima di Raboni, si mette a riscrivere sonetti. Raboni in qualche modo sente l'interesse di questo tentativo, di questa ricerca. Raboni era uno che si poneva il problema di come rendere la poesia riconoscibile. Allora capisce che questo tentativo di riprendere la forma chiusa è interessante, però lo fa a modo suo. E se ti ricordi, in una delle trasmissioni passate abbiamo parlato del sonetto nel Novecento italiano, l'avevamo fatto attraverso i sonetti dell'anniversario di Caproni.
Esatto.
E lì avevamo visto che Caproni, ad esempio, annulla la distinzione tra quartina e terzina e fa del sonetto un'unica gittata, diciamo così. Raboni riparte da lì, usa le rime, e quindi la struttura del sonetto è perfetta, però fa una serie di volute infrazioni, ci sono degli accenti non canonici nell'endecasillabo, oppure ci sono delle rime tronche, rimano tra di loro dei monosillabi, non, con, e allora il sonetto non è più quello che era. Ma che cosa si mantiene del sonetto? Quella sua capacità di condensare, perché in 14 versi si deve costruire un organismo vivente con tutti gli elementi giusti, e d'altra parte, mantenendo le rime, si mantiene l'innovazione e anche, se vuoi, la connessione tra cose lontane.
Nel 1993 esce una raccolta dal titolo Ogni terzo pensiero, di cui leggeremo un paio di brani e che vorrei tu, Daniele, ci introducessi.
Sì, questa raccolta è appunto la prima di due, la seconda è Quare Tristis del 1998, è la prima di due raccolte sostanzialmente costituite da sonetti per la grande maggioranza, sonetti però reinventati nel modo che cercavo di dire. Però attenzione, anche questo titolo è di grande interesse ed è un titolo che l'epigrafe chiarisce, perché è una citazione dalla Tempesta di Shakespeare, dove si dice poi sostanzialmente riportami a Milano, nella mia Milano, dove ogni terzo pensiero sarà quello della mia morte. Quindi è ancora una volta un tema in qualche modo legato alla fine, ma che diventa, come dicevo in precedenza, una specola, un punto di vista per guardare la vita. Paradossalmente questo sentimento della morte nell'ultimo Raboni libera, toglie ansia al pensiero della vita, fa capire di più, mette in comunicazione con una profondità di comunicazione che altrimenti non sarebbe possibile. Ed è interessante perché subito si parla di questo limite che Raboni sente avvicinarsi. Leggere il primo sonetto della raccolta, che quindi dà il tono a tutta la raccolta, che è Ombra ferita, anima che vieni.
Ombra ferita, anima che vieni zoppicando, strisciando dal tuo fioco asilo a cercare nei sogni il poco che rosicchio per te all'andirivieni dei risvegli e degli incubi, agli osceni cortei delle sciarade, così poco che qualche volta quando arrivi il fuoco è già spento, divelte le imposte, pieni di insulsi intrusi o infidi replicanti, l'immensità della cucina, il banco di scuola, il letto. Dammi tempo. Non svanire. Il tempo di chiudere i tanti conti vergognosi in sospeso con loro, prima di stendermi al tuo fianco.
Che dolcezza.
Ma poi vedi questo sonetto, attraverso una serie di escamotage, soluzioni ben ricercate, alla fine non dà affatto l'impressione di una forma usurata, quindi è una forma completamente rinnovata.
Proprio così.
E qui davvero ha imparato qualche cosa dalla Valduga e da quel filone che è stato chiamato neometricista, però poi calandoci dentro le sue ossessioni, quei temi che gli lavoravano dentro da tempo. Mi piace ricordare che Raboni è stato anche un traduttore dal francese, ha tradotto Baudelaire e ha tradotto La Recherche di Proust, a proposito di memoria.
E tra l'altro questi temi ci danno la possibilità anche di affrontare un altro aspetto, lo avevamo anticipato, quello del suo rapporto con la fede, con una religiosità,
certo,
che ancora non ha un nome ben preciso in Raboni. E vorrei a questo proposito ascoltare proprio una sua confidenza, una sua confessione su questo aspetto, in cui mi sembra di rintracciare una grande onestà di cuore, devo dire. Ascoltiamo.
Il filone religioso nella mia poesia direi che esprime un mio atteggiamento di fondo, che è quello di una sensibilità alla religione. Io non posso dire di essere in possesso di una fede religiosa, ma ho questa apertura verso il problema della religione e questa sensibilità aperta, insomma. E quindi ogni tanto mi viene fuori. Insomma, qualcuno mi ha chiesto una volta se mi ritenevo cattolico, se mi ritenevo cristiano. Io ho detto: sono fondamentalmente un non ateo. Ecco, quindi io ho i conti aperti, insomma, con questo problema. E se si hanno dei conti aperti con un aspetto così importante del pensiero e della sensibilità, è chiaro che nella poesia prima o poi viene fuori.
Daniele, mi piace moltissimo questa confessione sui temi della fede,
sì,
da parte di Raboni.
Lui nel 2000 pubblica un testo teatrale intitolato La rappresentazione della croce. Quindi è vero che poi attraverso la lingua della poesia fa i conti con questo tema, ma anche in questi libri di sonetti che abbiamo citato, ad esempio Ogni terzo pensiero, dopo il quale viene Cuore tristi, se poi un libro invece meno legato alle forme chiuse come Barlumi di storia nel 2002, c'è l'alleggiare di questo tema quasi sempre o spesso declinato attraverso il tema del rapporto vivi-morti, e c'è una poesia, mi sembra luminosa su questo, che se vuoi possiamo leggere.
E con la quale tra l'altro ci congediamo.
Sì, viene anche questa da Ogni terzo pensiero.
Freddissima risurrezione. Da anni non è così. Sui bastioni stenta, torna clandestina la novità delle gemme. Un'immensa, macilenta spoglia di laga copre la città. Anche se già il crepuscolo si inventa con loschi bagliori un'eternità senza gloria. Non più dell'apparente pelle in cui vive, da cui sguscerà per vivere la serpe, è questo niente che ci separa. Aria da foglie, gente che aspetta pallidamente di qua e di là d'una lapide, i non morti ancora, dai non ancora risorti.
Confine sa sottile.
Il confine è sempre più sottile, i non ancora morti in attesa e i non ancora risorti in attesa. E nota che questa poesia, pur parlando di una visione, diciamo così, cittadina, parla all'inizio di freddissima resurrezione. Tutto si tiene, si capisce come questi sonetti siano dei meccanismi assolutamente perfetti, pieni di pensiero oltre che di suono.
ci congediamo così. Io ringrazio ancora una volta Daniele Piccini e ultimo appuntamento giovedì prossimo con una donna, vogliamo proprio chiudere sì. A femminile, Alda Merini. Grazie a Rosario Tronnolone anche stavolta per le letture, alle Teche Rai per i materiali d'archivio. A giovedì prossimo, grazie Daniele.
Grazie a voi, arrivederci.